prendere i ricercatori anziani.
Dichiaro aperta la commissione che affronterà il tema della micromobilità all'interno della città. Facciamo l'appello. Ahimè, Alfonso, Amore, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Bruccoleri, Bruzzone, Filippo, Bruzzone Rita, Cavalleri, Ceraudo, Costa, Cruccioli, D'Angelo, De Benedictis, Dell'Ostrologo, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio, Gozzi, Grosso, Cabur, Lazzari, Lodi, Manara, Notar Nicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, Russo, Vacalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi. Sì. Allora oggi parleremo appunto di, scusate però, Villa e Ghio presenti. Scusate, vi prego di prendere posto. Grazie. Allora, quella di oggi è una prima commissione sul tema della micromobilità. Abbiamo presente l'assessore e gli uffici comunali che si occupano proprio della mobilità urbana, che ci racconteranno quello che è stato fatto fino ad oggi, gli interventi, le iniziative, le misure, le diverse azioni che l'amministrazione ha attuato e quelle che ancora deve attuare e realizzare nei prossimi anni di amministrazione, sempre nell'ambito degli obiettivi previsti dal PUMS. La documentazione è disponibile in atti del Consiglio, quindi se volete aprirvi le slide sono disponibili. Cederei la parola all'assessore Campora, grazie.
Grazie Presidente, come ha introdotto il Presidente, questa è una prima commissione introduttiva e andremo a esporre quella che è la situazione relativa alla mobilità sostenibile, in particolar modo relativa alla micromobilità, facendo un po' una sintesi delle cose che sono state fatte, in maniera tale da dare anche una comunicazione anche ai consiglieri che non erano presenti nel precedente mandato. Andremo poi a illustrare lo sviluppo della micromobilità all'interno di quello che è il PUMS, quindi il biciplan, lo sharing e tutte quelle che sono le attività che sono state fatte, quindi la rete ciclistica, corsie ciclabili e quant'altro. La relazione verrà fatta dal dottor Valentino Zanin, che è il dirigente dell'ufficio Smart Mobility. Poi abbiamo Carla Gerbaudi, che è il nostro Mobility Manager, e naturalmente poi, come è stato detto, ci sarà una seconda commissione in maniera tale da dare, dare anche la possibilità alle molte realtà che sono presenti sul territorio, che noi incontriamo come consulta sulla mobilità sostenibile, ci possa poi naturalmente essere anche uno scambio. E abbiamo preparato una presentazione che è stata messa agli atti, e quindi io direi che possiamo, il Presidente può dare la parola al dottor Zanin che procede con l'illustrazione.
Volevo dare atto che sono presenti anche gli assessori del municipio Terzo Bassa Valbisagno, Sonia Paglialunga, e Lorella Fontana, assessore del municipio Settimo Ponente. Volevo anche precisare che l'assessore Campora alle 12:15 ha un altro impegno al quale non può non partecipare, quindi abbiamo 2 ore abbondanti per affrontare le tematiche. Grazie. Passerei la parola al dottor Zanin, Comune di Genova, Direzione Mobilità. Grazie per illustrare.
Grazie Presidente e buongiorno a tutti. Io farò una panoramica abbastanza completa di quelle che sono le azioni messe in campo e che l'amministrazione metterà in campo nel prossimo futuro sulla mobilità sostenibile, diciamo in genere, dalle piste ciclabili alla mobilità condivisa, alla mobilità elettrica, fino alle politiche di gestione della mobilità. Il quadro di riferimento da cui l'amministrazione diciamo parte per definire quello che dovrà fare sul territorio in tema di mobilità è inquadrato nell'ambito del PUMS, del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, ormai uno strumento diventato indispensabile a livello nazionale ma anche diciamo a livello europeo per poter poi accedere ai vari fondi per la realizzazione appunto di opere e di misure a sostegno della mobilità e della mobilità sostenibile. All'interno del piano quindi sono definiti gli obiettivi, le azioni strategiche, cioè tutto ciò che deve essere in qualche maniera messo a sistema all'interno della città per come dire, conseguire uno sviluppo sostenibile della mobilità. Quindi gli obiettivi fanno riferimento soprattutto diciamo, al miglioramento delle condizioni del trasporto pubblico, all'integrazione modale, a rendere più accessibile il territorio e la città ai cittadini, rendere accessibili i servizi ai cittadini. Quindi un efficientamento del sistema della mobilità. Ridurre l'incidentalità, quindi aumentare i margini di sicurezza, è un altro tema, è un altro obiettivo che di solito nei PUMS viene messo in risalto. Insomma, ci sono una serie di strategie, di obiettivi soprattutto, che permettono appunto di conseguire uno sviluppo della mobilità che sia appunto sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Rispetto a questi obiettivi il PUMS individua alcune linee di azione, alcune linee strategiche che sono appunto l'integrazione tra i sistemi di trasporto, tra la mobilità privata e la mobilità pubblica, tra la mobilità pubblica e la mobilità leggera, la ciclabilità, eccetera. L'integrazione con i servizi di mobilità condivisa, il car sharing, il bike sharing, insomma tutto il rinnovo del parco mezzi, che è un'altra, quindi la transizione verso un parco veicolare elettrico, insomma sono tutte diciamo, componenti di una strategia complessiva che punta appunto a conseguire uno sviluppo sostenibile della mobilità. In particolare sulle questioni legate alla mobilità leggera, alla mobilità ciclabile, il bici plan della città metropolitana sviluppa nello specifico gli obiettivi relativi a questa modalità di trasporto, con l'obiettivo appunto di integrare la ciclabilità con il resto degli altri sistemi di trasporto pubblico e privato, promuovere soprattutto l'uso della bicicletta come mezzo per soddisfare sia le esigenze della mobilità urbana, della mobilità sistematica, diciamo, ma anche per attività ludiche e turistiche, e soprattutto migliorare le condizioni di sicurezza nella circolazione e la convivenza tra ciclisti, pedoni e conducenti di auto. Rispetto a questi obiettivi, il bici plan individua diverse azioni strategiche, individua una rete di itinerari ciclabili da sviluppare, una rete di itinerari prioritari, una rete primaria sostanzialmente, una rete secondaria all'interno dei quartieri e dei centri abitati, è una serie di reti di vie verdi ciclabili che consentono di connettere appunto il vasto patrimonio che abbiamo di ambientale, i parchi, il verde, il cittadino con la città. Si fa riferimento inoltre a azioni e misure che sviluppino e incentivino l'uso della bicicletta, soprattutto per i percorsi casa-scuola e casa-lavoro. Insomma, favorire e mettere in atto azioni che favoriscono la mobilità ciclabile e l'integrazione della mobilità ciclabile con il trasporto pubblico urbano, ma anche regionale e nazionale. E infine, appunto, tutte quelle misure che possono rendere più sicuro la mobilità di pedoni, ciclisti e più in generale, di tutta la mobilità. A partire appunto da questi due quadri, di questi due piani di riferimento, a questi piani, diciamo, che individuano appunto le linee strategiche e gli obiettivi che vuole conseguire l'amministrazione. Nel corso degli ultimi 2 anni, direi, il Comune ha realizzato circa 67 chilometri di itinerari ciclabili fra corsie e piste ciclabili e ha intenzione di realizzarne tra il 2023 e il 2024 altri 57, un'altra sessantina di chilometri di corsie e piste ciclabili. Questo, il completamento di questo piano, di questa rete ciclistica genovese, si estende quindi sostanzialmente su tutto il territorio, privilegiando ovviamente le parti pianeggianti del nostro territorio comunale. E finora è stata sviluppata una ricca rete di corsie di itinerari ciclabili sulla parte più centrale e in Val Bisagno. Questo piano proseguirà nel prossimo anno, sviluppando una rete ciclistica sia a ponente sia in Val Polcevera, in sponda sinistra, peraltro con una pista ciclabile in sede propria. Su questi sono fondi generalmente del Ministero dei Trasporti, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, e sono fondi anche del PNRR che sostengono queste iniziative. Nel corso del 2020, del biennio 2020-2022, c'è stato uno sviluppo diciamo abbastanza corposo e visibile delle corsie ciclabili. Una modifica del codice della strada ha permesso di disegnare le corsie ciclabili in quelle strade dove non era possibile realizzare le piste ciclabili. Questo ha consentito sostanzialmente di aumentare le condizioni di sicurezza per i ciclisti. I ciclisti ci sono anche se non ci sono le corsie ciclabili, quindi sono in qualche maniera, cioè sono, come dire, a tutti gli effetti individuati come una categoria di utenti della strada normati appunto dal codice della strada. Però le corsie ciclabili consentono appunto di dare maggiore evidenza al tratto della strada che il ciclista deve impegnare e danno anche evidenza agli automobilisti che lì insomma c'è una cosa che è diversa rispetto alla strada semplice, e c'è quindi anche, deve porre maggiore attenzione nella conduzione del veicolo. Questo ci ha consentito appunto di realizzare anche con esperimenti abbastanza, con soluzioni più che esperimenti, abbastanza innovative rispetto ad altre città, ma ci ha permesso appunto di creare una ricca rete di corsie ciclabili che collegano la città e le varie delegazioni e municipi. Di esempi ne abbiamo diversi, e accanto alle corsie ciclabili abbiamo anche stato sviluppato anche un sistema di piste ciclabili, a partire da quella più famosa, non so, più evidente, più importante, che è quella di Corso Italia, una pista ciclabile bidirezionale di circa 2,7 km, una larghezza media che varia dal 2,80 m ai 3 m. L'inserimento della pista ciclabile in Corso Italia ha consentito anche di rifare, rivedere, riqualificare, ammodernare tutti gli impianti semaforici, le otto intersezioni semaforizzate, quindi sostituzione completa delle lanterne, dei pali, delle centraline, è un sistema ormai centralizzato, ha consentito di anche rinnovare la parte di verde, aumentare la parte di verde che prima era relegata sostanzialmente a quelle panchine aiuole, panchine fioriere come erano prima, con delle aiuole molto più estese e più ricche di vegetazione. È stata anche l'occasione per rivedere, per riqualificare parte della passeggiata, almeno della parte più ammalorata delle piastrelle. Sono in corso di sostituzione diversi metri quadri delle piastrelle. C'è una cosa che lampeggia rossa? No, no. Grazie. E quindi ci ha consentito di realizzare appunto questa nuova pista ciclabile come occasione per riqualificare un pezzo importante della nostra città. Nel primo pezzo, fino da Corso Marconi a Via Piave, la pista ciclabile sostanzialmente per garantire le due corsie corre lungo la fascia di servizi che erano occupati parzialmente da sosta, dai cassonetti della raccolta, insomma c'era un'area di servizi che è stata occupata dalla pista ciclabile e da Via Piave, dall'intersezione di Via Piave fino a Via Felice Cavallotti, sostanzialmente la pista ciclabile poi occupa una corsia della vecchia carreggiata stradale e questo consente appunto comunque di ricavare su questa porzione sia la pista ciclabile sia un'ampia fascia di servizi e di verde. Questa fascia di servizi trovano posto sia gli stalli per la moto, stalli per la ricarica dei veicoli elettrici, stalli per la sosta dei disabili, stalli per la sosta dei merci e in più alcune rastrelliere e impianti di ricarica, due impianti di ricarica per le biciclette, una fontanella, insomma una serie di servizi anche al ciclista. Qui ci sono alcune evidenze di quello che è stato il progetto della pista ciclabile di Corso Italia. Una seconda pista ciclopedonale questa volta, i cantieri verranno consegnati, le aree di cantiere verranno consegnate la settimana prossima, mercoledì, e quindi le imprese cominceranno i lavori la settimana prossima. È previsto in Alta Val Bisagno, quindi un percorso ciclopedonale significa sostanzialmente l'allargamento di un marciapiede che consente per consentire il transito a pedoni e a ciclisti, che si sviluppa dal capolinea di Prato fino al ponte Fleming, con due sostanziali, quindi, soluzioni particolari. La prima dal capolinea di Prato fino a Ponte Green, la pista ciclabile si sviluppa sulla sede stradale, diventa sostanzialmente quel tratto di strada una strada ciclabile con un limite 30, per poi attraversare il torrente Bisagno sul Ponte Green appunto e prosegue su entrambe i marciapiedi della carreggiata stradale. La pista ciclabile prosegue appunto sulla carreggiata stradale, su entrambi i marciapiedi della carreggiata stradale. E poi utilizza una controstrada fino diciamo più o meno a Ponte Fleming, più o meno vicino alla Sciorba, anche qui utilizza una strada esistente. Sono circa 5 km, ma anche questo intervento ci consente di intervenire sulla qualità di questo percorso, dell'attuale percorso, migliorando l'accessibilità e abbattendo le barriere architettoniche, migliorando anche la qualità del verde. Rimangono il vincolo che c'era stato dato, era quello di mantenere l'attuale dimensione delle corsie veicolari, per cui in questo caso non vengono toccate le corsie veicolari, c'è una rimodulazione della sezione stradale, ma sia la dimensione delle corsie sia l'attuale la aiuola centrale non vengono toccate. C'è un allargamento consentito dall'attuale dimensione geometrica delle strade che consente un allargamento del marciapiede sufficiente a garantire le condizioni di percorribilità del marciapiede da parte di ciclisti e di pedoni. La soluzione appunto sarà le sezioni architettoniche saranno di questa natura, sarà quindi un marciapiede totalmente rinnovato nella sua qualità, nel suo manufatto edilizio, verranno anche riqualificate vaste porzioni del muretto di contenimento, del muretto diciamo ad argine del Polcevera. Una soluzione che abbiamo ritenuto insieme al progettista di adottare è, vista anche la natura della strada, è quella di adottare una barriera parapedonale in modo tale da garantire la sicurezza, le condizioni di sicurezza per la circolazione dei pedoni e dei ciclisti. Un altro progetto che a breve verrà portato in progettazione definitiva è un percorso ciclopedonale, anche in questo caso, in Val Polcevera, un percorso lungo circa 14 km, per il quale riutilizzeremo parte del, verrà realizzato parte con segnaletica orizzontale, parte riutilizzando probabilmente, se ce la facciamo, anche vecchio binario, un vecchio binario ferroviario dismesso, e utilizzando in parte anche i marciapiedi, gli attuali marciapiedi, per consentire appunto la percorrenza sia di pedoni che di ciclisti. Quindi si tratta sostanzialmente di risagomare le sezioni stradali senza inficiarne, diciamo, la parte carrabile. È un ridisegno complessivo di tutta la carreggiata, appunto dalla Fiumara fino a Ponte Decimo. Anche in questo caso ci sono soluzioni, diciamo, diverse, che consentiranno comunque di migliorare la qualità urbana dei luoghi, con l'inserimento anche, vuol dire, molto semplice, di piante e di essenze e di verde, oppure adottando soluzioni di arredo urbano per la sosta dei pedoni, oppure appunto allargando il marciapiede e risagomando la sezione stradale, permettendo anche in alcuni casi l'inserimento della sosta e di alberi tra la pista ciclabile e appunto la corsia veicolare. Accanto a questo, oltre allo sviluppo di itinerari, di corsie ciclabili, l'amministrazione ha ritenuto di offrire anche dei servizi a supporto della mobilità ciclabile. Uno di questi è appunto la realizzazione di ciclopostaggi dedicati a residenti, turisti e utenti della mobilità ciclabile. Attualmente abbiamo riqualificato tre locali, uno in Largo Zecca e due in Sottopasso De Ferrari, sono già attrezzati per il deposito delle bici. Li stiamo attrezzando anche con un controllo accessi, con delle telecamere per il controllo delle biciclette. Probabilmente ci sarà un periodo di sperimentazione in cui l'accesso sarà gratuito, e dopo verranno inserite delle tariffe molto semplici, saranno tariffe settimanali, mensili o annuali. Questo permetterà appunto ai residenti del centro, ai residenti di altre aree, in altri municipi, di poter depositare la bicicletta in sicurezza all'interno di questi locali. Al momento sono appunto, oltre a questi tre locali, adattati alla ciclopostaggi, settimana prossima affideremo i lavori per recuperarne anche due locali messi a disposizione dell'amministrazione, in Vico Cannoni e in Vico Boccanegra. Questi due locali verranno però dati alle associazioni e verranno appunto gestiti dalle associazioni come locali peraltro ce n'è già uno gestito dall'associazione dalla Maddalena come locale per il deposito delle biciclette dedicato ai residenti. Ecco, questo servizio è un servizio un po' delicato. Ci sono altre esperienze in altre città che non sono particolarmente brillanti, e quindi noi siamo molto, molto cauti nell'aprire questi ciclopostaggi, perché vogliamo essere sicuri che la soluzione sia quella vincente, che i ciclopostaggi siano utilizzati. Abbiamo fatto un po' di indagini, un po' di verifiche, e abbiamo ritenuto che appunto sia la realizzazione che la gestione di questi locali, fatti salvi quelli che andranno alle associazioni, verranno realizzati e gestiti da Genova Parcheggi. Questo proprio per garantire una continuità e anche una possibilità, di integrazione della sosta in città. Oltre a questi locali che vedete qui, stiamo concludendo un progetto definitivo di 11 velostazioni, in accordo anche con RFI, da realizzare sia nelle principali stazioni della città, Principe, Brignole, ma anche nelle altre stazioni, le cosiddette stazioni minori, da Nervi fino a Voltri, ma anche lungo la Val Polcevera. Sono 11 velostazioni, più o meno la conformazione che pensiamo di adottare è quella che vedete in questa diapositiva. Sono strutture molto semplici, anche facili da manutenere, facili da pulire. La manutenzione e la pulizia sono due aspetti importanti perché sono considerate da parte del ciclista urbano delle condizioni minime per poter utilizzare questo servizio. Quindi è importante che queste strutture vengano manutenute e pulite continuamente, illuminate, perché aumenta il senso di sicurezza da parte degli utenti, appunto. Tra le azioni che concorrono appunto a sviluppare e a rendere sostenibile lo sviluppo della mobilità, tra queste azioni c'è la mobilità condivisa, ci sono i servizi di mobilità condivisa. Abbiamo recentemente riqualificato il servizio di bike sharing. Siamo stati, credo, una delle prime città in Italia a istituire un servizio di bike sharing nel 2008, nel 2007, quindi quasi un'era fa rispetto alla velocità del tempi. Un servizio che per varie cause, tra le quali anche l'esaurirsi delle risorse finanziarie da parte della Comunità Europea, non è stato gestito, però non abbiamo voluto perdere quell'esperienza, ci abbiamo creduto, l'amministrazione ci ha creduto e insieme a Genova Parcheggi e insieme anche a un fondo del Ministero dell'Ambiente abbiamo riqualificato sia le stazioni, le postazioni dove sono parcheggiate le bici, che permette anche la ricarica delle biciclette a pedalata assistita. Sono 16 nuove stazioni, 100 biciclette, 74 muscolari e 26 a pedalata assistita. È ancora un servizio limitato, ma è un servizio che, nonostante appunto la limitatezza dell'area operativa, però è un servizio utilizzato, che sta riscontrando un successo, non dico strepitoso, però insomma un buon successo. E per questo questo servizio abbiamo intenzione in primavera di estenderlo, prevedendo altre 50 nuove velostazioni. Sarà un servizio diverso rispetto a quello attuale, quindi non ci saranno delle velostazioni, delle stazioni infrastrutturate come vedete adesso in città, come lo sono le 16 attuali. Saranno stazioni virtuali, la ricarica sarà possibile da parte dell'operatore che toglierà e metterà la batteria a carica e poi provvederà in un locale adatto alla ricarica delle batterie, e questo ci consentirà appunto di estendere questo servizio senza avere delle grosse strutture, degli investimenti da fare sul territorio. Oltre al servizio di bike sharing, è stato riqualificato anche il servizio di car sharing con ormai 140 veicoli elettrici che hanno sostituito il vecchio parco veicolare endotermico. Il programma di Elettra Car Sharing è di arrivare a 300 veicoli entro il 2026, tutti elettrici. Il servizio è sostanzialmente diviso a due tipologie. Uno è quello a stazione fissa, e corrispondono quindi a due target di utenti diversi. A stazione fissa, più per semplificare, rivolto ai residenti che magari non hanno l'auto o hanno rinunciato all'utilizzo all'auto in proprietà, e quindi funziona da stazione a stazione. La prelevo in una stazione e la posso lasciare in un'altra stazione dello stesso servizio. E invece un secondo servizio a flusso libero, dove i cittadini appunto possono localizzare l'auto sul telefonino, sbloccarla sempre attraverso il telefonino, prenderla per tragitti di cortissimo raggio. Quindi è un servizio rivolto a quell'utenza occasionale che ha bisogno in quel momento di fare un servizio. La terza componente della mobilità condivisa sono gli scooter sharing. Avevamo Mimoto fino a quest'estate, credo, poi hanno dovuto cambiare il parco veicolare, il parco moto, e l'hanno ritirato completamente. Abbiamo fatto ad agosto una manifestazione di interesse, sono qualificati 3 nuovi operatori, oltre a Elbitz, cioè ex Mimoto, cioè ci sono 2 nuovi operatori, ZigZag, che è una compagnia, un'impresa del Trentino, e RB, che è un'impresa spagnola. Cominceremo a dicembre con un primo operatore che metterà in servizio i primi 100 motorini, e nel corso del 2023 vorremmo arrivare con i 3 operatori a 750 motorini totalmente elettrici. Accanto appunto a queste azioni di sviluppo dei servizi di mobilità condivisa, poi il comune di Genova, a partire dal 2008 credo, ha sottoscritto 7 protocolli con 2018 ha sottoscritto 7 protocolli con 7 operatori e 7 gestori di distributori di energia elettrica, e attraverso questi protocolli sono state realizzate finora circa 268 punti di ricarica. Nel frattempo è intervenuto il decreto semplificazioni, che ha modificato le procedure per rilascio modificato la procedura per rilascio delle autorizzazioni. Abbiamo modificato questa parte di procedura, e adesso, seguendo i criteri stabiliti dal Ministero, cioè di un punto di ricarica ogni 1000 abitanti, il piano di sviluppo con i nuovi operatori, con gli operatori con cui è stato firmato il protocollo, è quello di installare sul territorio almeno altre 300 nuovi punti di ricarica, per averne in totale circa 600 su tutto il territorio comunale. Questo consente appunto di erogare servizi che possano in qualche maniera poi essere supportati anche da quegli incentivi alla transizione energetica, per esempio per il rinnovo del parco veicolare, sia quello privato sia quello commerciale. Ci sono la Regione appunto su questo tema ha stanziato dei fondi, e nei prossimi mesi con la Direzione Ambiente verrà pubblicato un bando appunto per l'erogazione di incentivi alla sostituzione dei veicoli endotermici, per l'acquisto di scooter elettrici e per l'acquisto di bicicletta pedalata assistita. Ovviamente, come dire, il veicolo elettrico l'incentivo lo ottengo se rottamo un veicolo endotermico. Tra le diverse misure che rientrano in quella che chiamiamo mobilità leggera, mobilità sostenibile, ci sono anche le politiche di gestione della domanda di mobilità. La gratuità rientra tra queste politiche, no? Se rendo gratuito i sistemi di trasporto in alcune fasce orarie, posso trasferire una quota della domanda di mobilità da quelle fasce, ovviamente quella che è meno legata agli orari della città, posso trasferire una quota della domanda di mobilità, ed è questo che è avvenuto nell'ultimo anno di sperimentazione della gratuità della metropolitana, per esempio, posso rendere più attrattiva appunto alcune fasce orarie, quindi trasferire e riequilibrare la domanda di mobilità all'interno della giornata. Da un anno circa appunto l'amministrazione ha sperimentato la gratuità sia totale, 24 ore per 365 giorni sugli impianti verticolari, invece limitata alla fascia oraria per la metropolitana, dalle 10 alle 16 e dalle 20 alle 22. In più c'è la gratuità per le matricole universitarie su tutta la rete urbana. Questo appunto è una di quelle azioni, di quelle misure che in qualche maniera cercano, l'obiettivo, la finalità è quella di spostare la domanda di mobilità dai mezzi privati a quelli pubblici, o per riequilibrare la domanda di mobilità all'interno della giornata, spostandola dalle punte verso le morbide. Su questa sperimentazione, che appunto ha ha portato a un incremento dei passeggeri sugli impianti verticali di circa il 30%, e a un incremento dei passeggeri sulla metropolitana in quelle fasce orarie di circa il 20%, 20-25%, non ricordo esattamente, ma l'ordine di grandezza è questo, ha ritenuto appunto questo risultato ottenuto dall'amministrazione, ha portato anche a, come dire, a scegliere e a indagare come queste forme di gratuità possono essere ulteriormente estese alla città, quindi non so, a categorie sociali oppure anche ad altre fasce orarie, per ridurre appunto i picchi di traffico. Un tema fondamentale, oltre all'integrazione dei servizi di trasporto privato e trasporto pubblico, o tra i servizi di trasporto pubblico, è l'integrazione che deve essere sia fisica, cioè quindi nei nodi di interscambio per garantire un facile cambio di mezzo, ma deve essere anche un'integrazione che faciliti l'accesso ai servizi di trasporto pubblico. Da quest'estate è stata avviata una sperimentazione di un MAS, di un servizio di mobilità. La tecnologia, come si chiama, il MAS, il genovese si chiama GoGoJe, è uno dei primi MAS realizzato in Italia, altre città ci stanno, sono diciamo Torino, Milano, ci stanno lavorando, ma ancora non hanno un loro MAS. Genova è la prima città in Italia che ha realizzato il suo MAS. È stato possibile realizzarlo grazie al contributo di Itachi, che ha messo a disposizione una piattaforma. E sostanzialmente che cosa fa il MAS? Attualmente se uno deve prendere un'auto in car sharing, o se deve prendere una bicicletta del bike sharing, o se deve prendere l'autobus, ha tre app sul telefonino sostanzialmente, oppure deve andare sul sito dell'azienda per prenotare, pagare, eccetera. Il MAS sostanzialmente consente di unificare all'interno di un'unica piattaforma, di un'unica app, di un unico strumento tecnologico tutti questi servizi, per cui all'interno di GoGoJe c'è la possibilità di pianificare il proprio viaggio con il trasporto pubblico, oppure con il trasporto pubblico e il car sharing, con il trasporto pubblico e lo scooter sharing, oppure il bike sharing, e pagare anche la sosta con un'unica app, senza ricorrere a aprire tre pagine diverse, tre app diverse per farlo. Quindi è possibile pianificare e programmare il viaggio e infine pagarlo con un unico sistema. Questo facilita ovviamente l'utilizzo dei sistemi di trasporto pubblico e dei servizi di mobilità, li rende più accessibili, più facili da utilizzare. Alla sperimentazione che era prevista con un campione di circa 1000 utenti, hanno partecipato appunto circa 1000 utenti, mille utenti stanno partecipando a questa sperimentazione, che andrà avanti ancora per altri 6 mesi fino all'estate. Lo sviluppo di questa piattaforma e di questo servizio MAS ha consentito anche di infrastrutturare le fermate del trasporto pubblico. Infrastrutturare significa che è stato installato un piccolo oggetto che si chiama Beacon, che consente di rilevare, che dà un segnale ai nostri telefonini, per cui ai telefonini di chi partecipa alla sperimentazione. Per cui viene rilevata l'ingresso e l'uscita dal servizio di trasporto pubblico, quindi la fermata e l'autobus di salita, e la fermata e l'autobus e lo stesso autobus di discesa, per cui abbiamo del campione abbiamo una matrice origine e destinazione, quindi sappiamo da dove sono partiti, che autobus non hanno preso, quanto tempo ci hanno impiegato, eccetera. Sulla base di questa diciamo mappatura, di questo rilievo degli utenti, alla fine viene applicata diciamo la tariffa migliore, per cui se uno ha fatto solo un viaggio gli viene applicata la tariffa di 1,50 euro, se invece fa durante la sua giornata più viaggi gli viene viene assegnata la tariffa più conveniente, quindi o la tariffa giornaliera o la somma dei viaggi a seconda del numero di viaggi che ha fatto. E questo ovviamente senza dire, fare da parte dell'utente senza far nulla, viene solo, deve solo attivare il suo Bluetooth e renderlo attivo durante il suo viaggio. Questo proprio per facilitare e rendere molto più accessibile il servizio di trasporto pubblico da parte dei cittadini. Queste sono diciamo le azioni che, su cui il Comune sia, come dire, dalla ciclabilità alle tecnologie per rendere più accessibili i servizi di trasporto pubblico, ha realizzato. Poi ci sono altre iniziative su cui il Comune si è impegnato negli ultimi anni. Sono tutte iniziative, come dicevo prima, che rendono più accessibile e facile, per esempio, lo spostamento a piedi. Con il supporto, il Comune ha dato supporto ai vari istituti comprensivi, scuole, per la nomina dei mobility manager scolastici, con i quali è stato avviato un lavoro per evidenziare quali sono le criticità di sicurezza in prossimità delle scuole. Sappiamo che c'è un'abitudine un po' strana da parte dei genitori italiani di accompagnare il bambino fino al banco di scuola con l'automobile. Ecco, un'abitudine che magari possiamo in qualche maniera, diciamo, regolamentare, se introduciamo servizi specifici, no? Beh, per accedere alle scuole. Se rendiamo più sicura anche, l'area antistante la scuola. Quindi con i mobility manager scolastici sono stati individuati le criticità, appunto, delle aree intorno alle scuole. Sono stati individuati quindi gli interventi necessari per risolvere queste criticità, alcuni sono stati realizzati, mi viene in mente Piazza Bandiera, allargamento per esempio del marciapiede che conduce fino all'istituto via Bellucci, perché c'era un problema proprio di inaccessibilità del marciapiede da parte dei bambini o dei genitori con i passeggini, eccetera, disabili con la propria carrozzina. Sono stati quindi individuati anche dei percorsi, pedibus, quindi ci sono dei punti di raccolta dove i genitori possono lasciare o si trovano i bambini con i genitori che vengono poi affidati agli accompagnatori e gli accompagnatori con questo lungo trenino di bambini percorre un percorso sicuro, messo in sicurezza, che li conduce appunto a scuola. È stata fatta anche a supporto di questa iniziativa, grazie ad Aster l'abbiamo realizzato, grazie anche a supporto del Mobility Manager, abbiamo individuato anche una cartellonistica specifica anche per individuare e dare evidenza ai percorsi, e insieme agli istituti scolastici, appunto, ne sono stati individuati diversi di questi percorsi. Durante la settimana della mobilità europea, della mobilità sostenibile europea, sono stati attivati sei percorsi di pedibus, hanno partecipato circa 1800 bambini, insomma è stata un'iniziativa su cui c'è stata molta attenzione e a partire dalla quale poi l'intenzione dell'amministrazione è di rendere sempre più regolari e costanti questi servizi qua. Oltre ai pedibus ci sono dei servizi di bicibus che partono dal basso, su cui poi l'amministrazione ha dato il proprio supporto, dando appunto, strutturando per esempio, dando qualche attraversamento pedonale al percorso del bicibus. Mi riferisco in particolare a quello al bicibus Sauro, per della scuola Nazario Sauro, che da piazza Paolo Danovi va fino alla punta, insomma, fino alla scuola Nazario Sauro, insomma. Percorso anche quello, servizio ormai settimanale, ogni mercoledì si ripropone, è un'esperienza che coinvolge circa una trentina di bambini, che ha avuto molto successo e che abbiamo, attraverso i mobility manager scolastici, intenzione appunto di sostenere e sviluppare ulteriormente. Ma queste azioni riguardano anche la mobilità universitaria, gli studenti universitari. È un progetto PRINCE, che significa sostanzialmente L'obiettivo è sostanzialmente quello di premiare comportamenti di mobilità sostenibile, cioè gli studenti che per il proprio spostamento casa, per il proprio spostamento quotidiano, spostamento sistematico, utilizza o il car sharing o il trasporto pubblico o va a piedi, gli viene assegnato un premio che significa, non so, una corsa gratuita, una serie di corse gratuite sul car sharing, l'abbonamento gratuito al servizio club, al servizio elettro car sharing, oppure biglietti d'ingresso ai musei, abbonamenti al servizio di trasporto pubblico. Questo proprio per incentivare l'utilizzo dei sistemi di mobilità condivisa, dei sistemi di trasporto pubblico da parte degli studenti universitari. Attualmente erogato circa 1.700 abbonamenti gratuiti per le matricole ed è un servizio che sta avendo una buona diffusione. Oltre alla mobilità, diciamo, al pedibus, bicibus, rivolta alla mobilità agli scolari, oltre al sostegno, al cambiamento, diciamo, di comportamento della mobilità per gli studenti universitari, si è ritenuto di intervenire anche sulla mobilità dei dipendenti comunali, per cui il dipendente comunale può utilizzare la propria bici o la bici del bike sharing sia anche per gli spostamenti per motivi di servizio, quindi piuttosto che prendere l'auto, la vecchia Panda Euro Zero per andare a visitare il cantiere o per andare a fare appunto può utilizzare la propria bici la copertura assicurativa come se andasse con l'auto o con lo scooter. Favorire anche, come dire, oltre alle azioni di mobility manager, ci sono anche misure rivolte a favorire, a sviluppare la cultura della mobilità sostenibile. Uno di questi di queste misure, di queste azioni, riguarda appunto l'istituzione del premio Picasso, Federica Picasso. È un'iniziativa dello studio dell'Avvocato Squerso, dove Federica Picasso lavorava. Ricordo è una mamma, una donna che è morta con il monopattino mentre andava a lavorare. E proprio perché è una vittima della strada, si è ritenuto, appunto su iniziativa dello studio presso cui lavorava, l'amministrazione ha ritenuto di appoggiare questo premio, che sostanzialmente ha la finalità di promuovere comportamenti e la sicurezza la sicurezza stradale ai bambini come tramite nei confronti dei genitori, proprio per introdurre e cambiare le modalità di comportamento in strada da parte degli adulti. Sono state quindi coinvolte diversi istituti comprensivi genovesi, è stata una partecipazione nella prima edizione, hanno partecipato circa 700 alunni, 33 classi, insomma è stato molto partecipato e molto sentito da parte delle scuole, e l'amministrazione ha ritenuto che questo premio andasse replicato ogni anno, e quindi a febbraio ci sarà la seconda edizione. Le adesioni da parte delle scuole si chiuderanno entro il 5 dicembre, poi a gennaio ci sarà la consegna degli elaborati, e poi la giuria presieduta quest'anno anche da Marco Scarponi, che è il fratello di Michele Scarponi, ciclista morto anche lui in un incidente stradale mentre si allenava, poi ci sarà appunto il premio Picasso, verrà assegnato il premio Picasso appunto alla scuola che vincerà. L'anno scorso hanno presentato diversi elaborati, disegni, video, insomma i bambini si sono sbizzarriti in diversi elaborati con anche delle cose abbastanza pregevoli, insomma, e ha vinto, se non ricordo, l'istituto comprensivo di questi. Io con la geografia genovese, nonostante sia dal 98, qualche difficoltà ce l'ho ancora, scusate. Un'altra iniziativa su cui appoggiata dal Comune è il progetto Open Road Alliance. È un progetto che nasce su iniziativa della Fondazione Unipolis, finanziata dal Ministero della Mobilità, dell'Infrastruttura della Mobilità Sostenibile. Anche questo è un'iniziativa rivolta alle scuole, alle scuole superiori in questo caso, in cui i ragazzi venivano coinvolti in progetti di comunicazione sostanzialmente, dove la parte di sostenibilità economica, ambientale e sociale fosse al centro di queste campagne di comunicazione. L'occasione è stata quella di la presentazione dei lavori premiati dal MIMS, di cui uno appunto realizzato dal nostro istituto Vittorio Emanuele Ruffini, dove appunto si è stata, come dire, predisposta questa campagna di comunicazione in cui chi va in bicicletta o a piedi ha nell'ombra questa figura del supereroe, no? Quindi il supereroe è chi va in bicicletta, chi ha comportamenti di mobilità più consoni appunto all'ambiente in cui è, e quindi per contrapporsi al mito un po' sorpassato dell'autovettura. È una campagna quindi che poi vengono messe a disposizione delle varie istituzioni, che poi possono essere appunto riprese nelle diverse campagne di comunicazione. Il Comune di Genova ha anche aderito a questo progetto di ricerca Walk Urban, la cui finalità è sostanzialmente quella di incentivare e rendere più pedonabile la città, partendo dalle esperienze concrete dei pedoni. Quindi ci sono state e ci saranno ancora delle camminate a cui partecipano diverse categorie di utenti, di cittadini, dagli scolari agli studenti, genitori, disabili, cioè un campione rappresentativo della cittadinanza genovese, che percorrendo appunto a piedi alcuni percorsi ne individua le criticità e i punti su cui intervenire. L'obiettivo poi è quello di realizzare o comunque definire una sorta di catalogo progettuale appunto per migliorare la pedonalità e la pedonabilità delle nostre strade, con interventi anche di piccolo cabotaggio, ma che possono rendere effettivamente più accessibile ai pedoni anche più piacevole passeggiare o camminare in città, anche per il proprio spostamento anche casa lavoro o per andare a scuola. Bisogna anche favorire anche far accedere già dalla scuola primaria all'educazione stradale. Per questo l'amministrazione, a partire da una esperienza nel quartiere di Quarto Alto, ha coinvolto alcune scuole realizzando questo percorso in scala 1 a 2, quindi in scala bambino, in cui è stato riprodotto un pezzo di strada urbana, con gli attraversamenti pedonali, rotatori, parcheggi, la sosta per i disabili, utilizzando piste di pattinaggio oppure aree residuali a margine di parchi o aree verdi, da tracciare con questi percorsi, con questa segnaletica verticale, su cui poi invitare i bambini a percorrere la strada da utenti della strada, quindi o da pedoni o da conduttori, da automobilisti o da ciclisti, e poi attraverso il supporto di insegnanti della polizia locale introdurli alle regole del codice della strada e quindi della sicurezza e dell'educazione stradale, proprio per imparare per insegnare la convivenza all'interno di uno spazio pubblico dalla convivenza tra diverse categorie di utenti che hanno esigenze diverse, ma si muovono anche in maniera diversa, con diverse caratteristiche. E questo è, diciamo, uno degli aspetti, l'educazione alla convivenza credo che sia uno, appunto, degli aspetti più importanti, perché se è sull'auto di solito si pensa di essere solo automobilisti e pedoni e ciclisti non esistono, se è pedoni si pensa di essere solo pedoni e non esistono gli automobilisti, e questo crea, diciamo, delle criticità alcune volte che possono poi degenerare. Progetto Cargo Bike, un altro esempio di iniziativa che può favorire il cambio, diciamo, del concetto, il paradigma della mobilità verso una mobilità sostenibile. Nel 2021 la città di Genova ha ricevuto il primo premio da parte dell'ANCI all'interno dell'Urban Award 2021, appunto, la quinta edizione di questo premio, dedicato sostanzialmente alle città che intraprendono e mettono in campo azioni di sviluppo della mobilità sostenibile. Il primo premio sono 3 cargo bike che insieme all'associazione di categoria, quindi artigiani, imprese, eccetera, eccetera, e anche alla municipalizzata, abbiamo, come dire, individuato 3 tipologie diverse di attività economiche a cui affidare queste 3 cargo bike, per capire che, appunto, se nell'ambito delle loro attività questo strumento possa essere utile alle loro attività in sostituzione magari di un veicolo endotermico. Abbiamo definito un regolamento d'uso che ci permette anche di monitorarne l'utilità di questi mezzi. Partiremo anche qua, esatto, dobbiamo partire con questa sperimentazione a Natale. Infine, ecco, uno degli elementi, quindi abbiamo visto che fino adesso le misure si sono rivolte prevalentemente a sostenere e a sviluppare i servizi di mobilità, ma c'è anche un aspetto che riguarda invece più la riqualificazione, l'ambiente urbano. Quindi intervenire sulla riqualificazione dell'ambiente urbano, la riqualificazione per esempio di alcuni percorsi, di alcuni itinerari, renderli più piacevoli, significa anche dare la possibilità, incentivare, rendere, diciamo, più fruibile quel pezzo di città da parte dei pedoni. Stiamo lavorando su questo primo itinerario, che è molto frequentato, cioè da Principe verso Via Balbi, è uno degli itinerari pedonali più frequentati della nostra città. Attualmente la disposizione e l'utilizzo degli spazi, diciamo, non favorisce la pedonabilità, c'è un po' di disordine, diciamo, da questo punto di vista. L'obiettivo è quello di ridare più ordine a questo pezzetto di città, e soprattutto magari valorizzare anche uno degli elementi, diciamo, del nostro centro storico più importanti, che in questo caso è l'ingresso all'ascensore di Monte Galletto. È un impianto unico al mondo, è un impianto di risalita in parte orizzontale, in parte verticale, cioè c'è una cabina che si muove su un sistema funiviario e percorre una galleria di circa 400 km, la stessa cabina poi si stacca ed entra dentro un ascensore vero e proprio che porta su a circonvallazione al monte. Riqualificare, appunto, questo percorso pedonale significa sostanzialmente dare maggiore valenza alla mobilità principe, insomma, della mobilità sostenibile, che è, appunto, lo spostamento a piedi. Io penso di aver finito. No, c'è Silverbus. Ecco, rendere accessibili, cioè, tema centrale, non so se si è capito, insomma, è più che la mobilità, è proprio l'accessibilità, rendere accessibili i luoghi, rendere accessibile la città, rendere accessibile i servizi, accessibile a tutte le categorie di utenti, ovviamente. Genova ha un primato, che tra i tanti primati ha anche quello della città con un cospicuo numero di anziani, che hanno esigenze diverse di mobilità rispetto ad altri cittadini. hanno innanzitutto una possibilità, diciamo, una maggiore flessibilità nel proprio spostamento, non sono spostamenti sistematici, possono essere spostamenti occasionali che variano durante la settimana, durante la giornata. E per questo insieme a MIT è stato finanziato. Insieme a MIT si è ritenuto, come dire, di offrire agli over 65 un servizio dedicato che li possa portare dalle delegazioni verso il centro oppure verso i poli sanitari per visite mediche, prelievi, analisi, insomma tutto ciò che gli serve. È un servizio gratuito, un servizio a chiamata per cui viene erogato nel momento in cui c'è l'esigenza. Sul territorio c'è 163 fermate, ci sono già 1000 utenti registrati, si accede con un'app, c'è un accompagnamento da parte a bordo dell'autobus, insomma è un servizio che al momento è molto utilizzato e per il momento sono due quartieri, però l'intenzione è quella sulla base di questa sperimentazione di poterlo sviluppare. Non so, finito. Ecco, questo insomma si è reso l'idea della vastità degli interventi della pubblica amministrazione. Grazie.
Grazie dottor Zanin, esposizione molto chiara e veramente interessante. Cederei la parola ai commissari e alla commissaria Ghio, grazie.
Ok, ringrazio per la presentazione, io mi sono segnata alcune domande, soprattutto per approfondire. Se è prevista, parto subito perché sono tantissime, alcune saranno per il dottor Zanin, altre per l'assessore. Lo sharing collinare è previsto perché nella presentazione diciamo che si parla sempre di centro città. Sicurezza delle ciclabili, nella slide numero 16, le paratie, diciamo quelle di protezione, con quale logica vengono messe su alcune ciclabili e su altre della città no? Perché uno dei problemi principali per cui la gente non è invogliata a Genova a prendere la bicicletta è anche per il rischio che corre. Sentivo proprio ieri dei giovani studenti che sono stati obbligati dai genitori a non prendere la bicicletta, questo per far capire il livello di sicurezza con cui viene percepito l'utilizzo della bicicletta. Poi si è parlato sempre dello sharing, delle moto, di alternative sostitutive a Mimoto, volevo capire le tempistiche per quando poi ci tornerà, diciamo, il sharing delle moto in città. Poi ne approfitto per una domanda che è emersa anche durante la presentazione di una mozione della nostra lista sui cicloposteggi. Prima capire perché come ci si deve comportare tra via Fiume e via 20 Settembre quando ad un certo punto la ciclabile finisce nel nulla, perché quella è una delle strade, delle ciclabili più percorse, soprattutto dagli studenti la mattina, i pochi che usano la bici, e finisce nel vuoto, quindi capire qual è la logica dietro a questo punto importante, perché ricordiamoci che siamo in mezzo a un incrocio mortale, direi, nel senso che arrivano macchine e mezzi da tutte le parti. Riguardo ai cicloparcheggi di Brignole, è stato detto che ci sarà una parte sperimentale gratuita e poi delle tariffe. Personalmente credo dovrebbe essere gratuito finché la città non entrerà, diciamo, in confidenza con l'uso delle biciclette, quindi capire queste tariffe se possono essere tolte, perché direi che il momento sperimentale durerà anni, quindi anche quale tempistiche secondo cui l'ufficio mobilità prevede di lasciare la gratuità del cicloposteggio e poi metterlo a pagamento. Poi, se è prevista della multimodalità, c'è un grande problema, essendo lo sappiamo, Genova è una città molto lunga, quando una persona decide di muoversi in bicicletta magari fa una tratta sul treno proprio per non fare il giro di tutta la città, dovrebbe partire 2 ore prima nel caso qualcuno viva da una parte o dall'altra, Levante o Ponente, per arrivare al centro, diciamo che è lunga, soprattutto la mattina. e non sempre sicura perché non c'è un collegamento. Prendo per esempio Corso Europa, diciamo che è abbastanza un suicidio farla in bicicletta, e il lato mare comunque non è altrettanto sicuro. Quindi subentra la multimodalità, che è quando io metto la bicicletta sul treno. Negli orari di punta è quasi impossibile anche solo entrare a piedi sul treno. Quindi capire come sta ragionando l'amministrazione qualora si volesse prevedere questa multimodalità, soprattutto in una città come Genova. E, sulla parte di fasce orarie in cui è prevista la gratuità del servizio, sia metropolitana e sia degli ascensori, delle funicolari, capire qual è la logica per cui non sono stati messi le gratuità nell'orario di punta, perché anche qua sarebbe importante capire sia i flussi e sia agevolare le persone, ma proprio quando c'è l'utilizzo dei mezzi pubblici. E, mi rifaccio anche alle pubblicità, la comunicazione che è partita in città sul se bevo non guido, se mi sballo non guido. Anche qui vorrei capire qual è la logica, nel senso che se poi il servizio gratuito finisce alle 22 di sera, cosa ci aspettiamo che succeda? Cioè, quali sono le opzioni che un giovane non esca, a parte che il servizio metropolitano soddisfa, aiuta nel rientro pochissime persone, perché sappiamo che è molto limitato, ma se il servizio è gratuito fino alle 22 di sera, qual è il collegamento tra fare una campagna di pubblicizzazione, di sensibilizzazione contro l'alcol e gli sballi, se poi però non è offerto un servizio? E su questo magari pensare non solo di fare una campagna diciamo di rimprovero, se bevi non guidi, ma dare anche delle proposte alternative, tra cui tutti i progetti che sono stati presentati nella presentazione, magari farli conoscere alla cittadinanza. E poi un'altra domanda, magari questa è per l'assessore. Durante la Smart Week il sindaco ha rilasciato una dichiarazione: chi non si vuole adeguare all'ecosostenibilità per entrare nel centro storico di Genova dovrà pagare la cosiddetta congestion charge, che viene usata in tutte le grandi città del mondo. Io vorrei capire se la logica è quella del entri in centro storico anche se inquini, ma devi pagare, perché se fosse così ci sarebbe proprio un problema di paradigma, di ragionamento. Cioè, dovrebbe essere: non si entra in centro storico, punto, se la condizione è quella di inquinare, non che se paghi allora puoi inquinare, perché qua è proprio un paradigma importante. Volevo chiedere spiegazioni su questo all'assessore, è stata rilasciata dal sindaco Bucci qualche giorno fa durante la Smart Week. E su questo anche capire qual è il ragionamento per cui poi, se vogliamo, cioè capire qual è la direzione di questa amministrazione riguardo la mobilità sostenibile, la mobilità leggera, perché se parliamo di ciclabili, però poi sotto Natale, nelle festività, continuiamo a dare parcheggi gratuiti alla cittadinanza e in qualche modo sosteniamo il traffico di automobilisti, non capisco davvero qual è la logica, e capire anche se anche questo Natale avremo di nuovo la pubblicità del parcheggio gratuito per gli automobilisti. E un'altra cosa ancora è capire le tempistiche quando si parla dei progetti che sono stati presentati, perché spesso poi ci si dimentica di comunicare entro quando saranno forniti alla città. Parlo dei ciclo-posteggi e parlo delle varie ciclabili. E poi sulla parte di bici pedibus, sono progetti solo di volontariato o è prevista una retribuzione? Il comune può esporsi in qualche modo e supportare economicamente questi progetti, o sono persone di quartiere che nel tempo libero, per il bene dei bambini e delle bambine della loro zona, si mettono a disposizione? Perché secondo me sarebbe anche importante dare degli incentivi e che non fosse solo un progetto limitato al volontariato. Ne approfitto anche per l'ultima domanda, la situazione della metro attuale, perché mi è stato detto da alcuni cittadini, io non la uso perché sono sul Levante, ma da alcuni cittadini che in questi giorni sta chiudendo alle 9 di sera e che l'ultima corsa è individuata come le 23 mezzanotte, ma spesso poi la trovano chiusa prima, quindi capire anche qua come è organizzata la metropolitana. Grazie.
Grazie a lei, commissario Ghio, commissario Pilloni. Grazie. Sì, grazie. Grazie Presidente, grazie a Ingegner Zanin e all'Assessore Campora. E intanto ho ascoltato con grande attenzione questa ora di esposizione, devo dire che l'ho trovata molto completa e di altissima qualità. E è un progetto che veramente è frutto di un ragionamento molto profondo, anche affidato a mani competenti. Tuttavia ho notato, forse ero distratto, non lo so, ma non trovo un pezzo di città, cioè non trovo la parte di Ponente, cioè da Voltri a San Pier d'Arena mi sembra che ci sia un vuoto, un'assenza di ecco, magari se mi aiutate, se esce fuori qualcosa. C'è? No. Ecco, no, perché io abito a Sestri, quindi è normale che io mi ponga assieme a tutti i cittadini residenti a Ponente questo tipo di problema, e spesso, soprattutto in primavera, nel periodo della stagione che lo consente, mi muovo appunto in bicicletta, e più che rispettare, diciamo, il buon senso, la bassa velocità, gli indicatori semaforici, eccetera, non faccio altro, cioè nel senso mi sento comunque in transito su una via non ciclabile. Ecco, allora, siccome quello è un pezzo di città importante, perché il grosso dello spostamento avviene da Ponente verso il centro città, cioè studenti più che non professionisti, ed è lì che si crea il primo ingorgo cittadino al mattino alle 8, via Merano o via Puccini, insomma sono fatte oggetto di un altissimo traffico. Ecco, allora magari lì, cioè vorrei soltanto capire, senza polemica, ma solo che tipo di progettualità è stata prevista nel breve, nel medio periodo. Solo questo, grazie.
Grazie a lei, commissario Pilloni. Commissario Bevilacqua.
Grazie Presidente, intanto ringrazio anche io il dottor Zanin e l'assessore Campora per l'illustrazione di queste slide, che sicuramente è stata molto esaustiva e ha anche aperto diversi spunti per questo intervento. Parto subito con una realtà che conosco meglio di tutte le altre, che è quella della Valpolcevera, perché il dottor Zanin nella propria illustrazione ha esposto che verrà creata questa nuova struttura ciclabile sulla parte di sponda sinistra. Da lì volevo un attimo capire, perché ha fatto anche vedendo anche le slide e riprendendo un passaggio che ha... No, l'avevo detto sponda sinistra. Però, se sponda destra, meglio. No, giusto. Nessun problema, l'importante, infatti nelle slide c'era la parte dell'area delle ferrovie, che infatti aveva anche indicato la possibilità di fare il binario morto, quindi direi che è la parte di Fegino, tutta quella parte che poi dovrebbe collegare la sponda destra, infatti, verso Fiumara e poi verso Ponte Decimo. Da lì la prima domanda, per andare verso Fiumara poi il passaggio qual è? Perché da lì, dalla parte di noi siamo su 30 giugno, dove passa per arrivare dalla parte di Fiumara, la progettualità attuale cosa prevede? Perché mi viene in mente, o andiamo verso Via Ferri, Corso Perone e facciamo quella parte, oppure scavalchiamo dall'altra e andiamo, perfetto, quindi sarà la parte di Corso Perone, così almeno abbiamo anche indicato questo percorso. Beh, mi risponde dopo, tanto facciamo, se no poi è un dibattito che non va bene. E quindi da lì, riprendendo anche uno degli ultimi passaggi, quando ha parlato della riqualificazione anche delle varie aree, immagino che la parte di a lato, perciò tra 30 giugno e la parte delle ferrovie che è via Fegino, potrà essere oggetto di riqualificazione, in quanto quella parte è per buona parte comune, ma anche andiamo in territorio di ferrovie, quindi altra domanda è i rapporti con le ferrovie, se sono già iniziati al fine di avere questa progettualità. Mentre andando più a nord andando così a immagine visiva del percorso che conduce verso Ponte Decimo, c'è tutta la situazione che andrà a legarsi con la struttura Sogegros, quindi con una parte ciclabile verso quella che è l'attuale rotonda, poi si dovrà sviluppare l'altra rotonda sulla progettualità Sogegros a salire. Se verranno presi in questo senso anche con una definizione di corsie ciclabili, quindi quelle che noi vediamo adesso tracciate di rosso sui vari ponti che portano sulla parte più urbana della Valpolcevera, nonché su le principali zone di comunicazione, mi viene in mente San Quirico sulla sponda, sull'altra sponda, quindi siamo sponda sinistra, per cui se verrà in qualche modo presa anche in considerazione la possibilità di fare degli innesti verso la parte urbana che possano permettere anche con una logica di sviluppo anche di quelle strutture per poter mettere poi le proprie bici, i bike o altro genere di mezzi di mobilità sostenibile, la possibilità anche poi di usufruire del trasporto pubblico locale. Poi, passando invece sull'altra valle, quella del Bisagno, è bellissimo il progetto che ha indicato, volevo capire se anche lì, in un'ottica anche di portare una miglioria urbana, sarà interessato tutta la parte che costeggia il Bisagno sul parapetto, quindi il muretto d'argine che diceva lei, se verrà interessato in questa progettualità, perché comunque io ritengo anche a livello politico è bellissimo il progetto, però avere poi anche che possa anche incidere su una riqualificazione anche del parapetto ritengo sia fondamentale. Poi ciclo sposteggi, io un po' mi unisco alle parole che del commissario Pilloni quando prima aveva considerato la parte di Ponente, poi noi abbiamo anche avuto occasione di affrontare il discorso anche in sede di Consiglio Comunale, anche grazie ai testi presentati dai colleghi degli altri partiti, dove poi c'è stata una grande discussione, però questi ciclo-posteggi li vediamo sempre su una parte centrale della città, quindi nello sviluppo anche vado a riprendere la parte della Val Polcevera rispetto alla Val Bisagno, piuttosto che una progettualità che dovrà coinvolgere il ponente cittadino, ritengo necessario comunque andare a pensare già a un'ottica di poter creare questi ciclo-posteggi. Per quanto riguarda il motosharing invece, penso che anche la consigliera Ghia aveva toccato questo passaggio, noi abbiamo visto in questi anni la possibilità del motosharing con Mimoto sempre su una parte centrale, anche lì la possibilità di vedere sviluppato nelle vallate a Ponente e sul Levante questo servizio sicuramente sarebbe in un'ottica di città ma anche di sviluppo della mobilità sostenibile, per cui oggi noi siamo qui a discutere, sarebbe veramente importante. Quindi se è previsto in questi anni già, è stato già studiato, e se sì per quando in un eventuale cronoprogramma, se può già illustrarlo, la possibilità di sviluppo del motosharing con Mimoto o comunque con quello che sarà anche per le vallate, tutto il ponente cittadino e il Levante. Gli ultimi due appunti, per quanto riguarda la possibilità che hanno adesso i dipendenti del comune di poter usufruire di questi mezzi di trasporto di mobilità sostenibile per spostarsi, se è possibile, è già stato previsto, è stato studiato, solo che pensato, rendere questa possibilità anche ai dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni della città o comunque anche a soggetti privati se volessero eventualmente richiederlo. Silverbus è sicuramente una cosa ottima, vedo qui tra l'altro anche l'assessore del municipio Bassa Val Bisagna, dove comunque c'è la presenza del Silverbus maggiore. Volevo capire se il Silverbus in questo momento però è sviluppato in tutto il territorio cittadino, perché a me risulta che non sia ancora sviluppato sul territorio cittadino, c'è la Val Bisagna Bassa, forse verrà prorogato verso la zona della foce che, come diceva lei, nei dati Genova ha un ha questo primato, la zona della foce è, penso, ritengo che sia la zona maggiore con la popolazione con l'età più elevata. Ultimissima cosa, invece vado a riprendere un discorso per quanto riguarda la possibilità di un ritorno, più che uno sviluppo, sulle zone extraurbane dove il comune di Genova, anzi ancora prima era ATP, poi adesso con l'assorbimento con AMT, con la fusione, dava la possibilità di poter usufruire dei percorsi sentieristici al di fuori del comune con una navetta. Mi viene in mente il percorso che da Via Giro del Vento a Bolzaneto portava alla Guardia, quindi a Ceranesi, dove attraverso un mezzo con un carrello chi voleva poteva andare, mettere le proprie bici, i bike su questo carrello e poi venivano portate le persone, gli utenti, verso i percorsi della Guardia. Questo non c'è più, quindi lancio anche eventualmente la proposta, se è possibile, rivederlo anche per un'ottica anche di sviluppo turistico della città, in attesa comunque che venga potenziata tutta la rete sentieristica, abbiamo già parlato, riqualificazione dei forti e quant'altro, per quanto riguarda il Comune di Genova. Grazie.
Grazie a lei, commissario. Commissario Gozzi.
Sì, grazie Presidente, grazie ai relatori, grazie Assessore. Vabbè, ometto i ringraziamenti per la particolare intensità della presentazione. Sono tutti tanti argomenti, tanto che bisognerebbe probabilmente estrapolare dei singoli capitoli e dedicare dei ragionamenti singoli su alcuni di essi. Mi riferisco in particolare alla gratuità del trasporto pubblico, soprattutto alle sue prospettive, nel senso che è una cosa che ideologicamente mi trova molto molto a favore, e occorrerebbe iniziare, secondo me, già da adesso ad affrontare tutti i risvolti di quella che è una scelta sicuramente epocale e che quindi risvolti ne ha tanti e di cui leggiamo alle volte dei proclami, delle prospettive. Bisognerebbe capire, secondo me, fin da subito quali sono queste prospettive, analizzare singolarmente i singoli risvolti, però non credo che sia questa la sede, non lo è. Io mi limito a due domande molto puntuali sul servizio di scooter sharing. E la prima è questa, non ho motivo di credere che non verrà fatto, però occorre fin da subito capire se Elbitz, che è nata dalle ceneri di Mimoto, onorerà gli abbonamenti che erano stati fatti da Mimoto stessa prima della sua chiusura del servizio, perché questo ha creato dei grossi disservizi a persone che hanno investito su questo sistema di mobilità, che hanno sottoscritto degli abbonamenti senza scadenza, che hanno utilizzato magari i bonus pubblici, perché si potevano fare alcuni di questi abbonamenti basandosi sui vari bonus che il governo aveva elargito, penso ad esempio al bonus monopattino, e poi si sono trovati senza il servizio. Quindi hanno dei crediti, occorre che questi crediti siano onorati da parte di chi è nato da questa situazione e siano messi a disposizione di questi utenti che, ripeto, sono quelli che più di tutti hanno creduto nel servizio di mobilità sostenibile e che più di tutti si sono trovati con un disservizio, con un pagamento che non è stato onorato. La seconda riguarda sempre Elbitz, e mi riallaccio un attimo a quello che ha detto il consigliere Bevilacqua poc'anzi in maniera più specifica. Ho già scaricato l'app di Elbitz, quella degli altri operatori no, qualche settimana fa non era ancora disponibile, non so se in questi ultimi giorni lo è stato, ma non l'ho vista, mentre quella di Elbitz l'ho scaricata e ho notato che è già delineata la mappa all'interno del quale è possibile usufruire del servizio, ossia è possibile, diciamo, lasciare il motorino elettrico e terminare la corsa. Questa mappa mi sembra particolarmente una copertura particolarmente soddisfacente, arriva a tutto il Levante, copre le vallate, non interamente le vallate, però ovviamente ritengo che oltre un certo limite ci sia anche un elemento di diseconomicità che è difficile chiedere all'operatore di farsi carico, mentre sul ponente ho notato una cesura secca all'altezza di Pra, all'altezza di via Sapello, viene lasciata fuori completamente il quartiere di Voltri, viene lasciata fuori Palmaro, viene lasciata fuori una parte di Pra. Ecco, io mi chiedevo se questo sia un elemento da iniziare già a valutare con Elbitz per capire innanzitutto se gli altri operatori invece ritengono di poter coprire quella porzione di territorio che mi sembrerebbe sbagliato lasciare fuori, sia in termini di giustizia, diciamo, sociale per gli utenti di quel territorio, sia in termini di economicità del servizio, e in secondo luogo se c'è una motivazione particolare, se Elbitz ritiene di poter allungare il proprio raggio d'azione coprendo Voltri. Ecco, se si scarica oggi la cartina che è presente sull'app si vede nettamente una cesura verticale all'altezza di Pra, di cui mi chiedo le ragioni e chiedo se e ritengo che occorra già adesso iniziare a ragionare sul fatto che potrebbe esserci una porzione di territorio lasciata fuori, e questo secondo me sarebbe un vulnus del servizio. Grazie.
Grazie a lei, commissario Gozzi. Il presidente del municipio Centro-Ovest, Colnaghi. Signor Colnaghi.
Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie presidente. Vabbè, innanzitutto non starò a chiedere al dottor Zanin, che so essere un ciclista, se farebbe mai la ciclabile di Via Retti, perché credo che la risposta potrebbe metterlo in imbarazzo. Assolutamente parti non la farebbe, ci credo, visto che... Ah, ok, va bene. È assolutamente fatto in una posizione strettissima con gli autobus, sappiamo inoltre che le biciclette giustamente hanno la precedenza, quindi fortunatamente non ci ho visto molti ciclisti da quella parte, li vedo più sulla pedonale di Via d'Aste, però, anche perché sennò si creerebbero degli ingorghi spaventosi. Mi ha preceduto appunto il consigliere Pilloni, che anche io volevo chiedere come mai nelle slide non è rimasta esclusa una parte di San Pier d'Arena, abbiamo visto in modo evidente, mancano anche il discorso dei quattro assi, quindi anche via San Pier d'Arena mi risulta ci dovranno essere delle pedonali, però non ho visto il progetto all'interno di queste slide. Il discorso lungomare Canepa, che diciamo che so essere parcheggiato il discorso della copertura, a mio avviso fortunatamente, però non ho visto anche in questa fase dei progetti che riguardino la ciclabile nuova che dovrebbe essere fatta in lungomare Canepa. E poi avevo una domanda, non avete previsto all'interno di questo progetto un percorso che porti, non dico sotto la lanterna, ma comunque in prossimità della lanterna, perché non mi sembra dai progetti di averla vista. Faccio la richiesta di pensare di portare questi progetti anche nelle commissioni municipali, c'era stato un primo passaggio ma vedo che sono state recepite, posso dire che non è stata recepita alcuna modifica che era stata suggerita in fase di commissione, vi chiedo se potete riportarle in commissione, d'altronde l'assessore Campora ha già delle mie richieste parcheggiate per quanto riguarda le commissioni del municipio Centro-Ovest, spero che anche questa possa andare in coda e quindi venire presentata ai consiglieri del municipio. Grazie.
Grazie a lei, Presidente. Commissario Villa.
Grazie. Grazie all'assessore Campora e al dottor Zanin per l'illustrazione. Credo che siamo tutti quanti d'accordo sulla realizzazione di appunto interventi di questo tipo. Altrettanto credo che sia doveroso aggiungere e dare eventuali suggerimenti e osservazioni appunto in merito alle singole, diciamo, tratte e particolari zone del territorio nostro della città di Genova. In particolar modo è stato presentato la pista ciclopedonale della Val Bisagno Considerando che vengono anche realizzate delle opere di riqualificazione, di mantenimento e comunque di ristrutturazione di una buona parte, diciamo, di percorso, e quindi credo che sia positivo il fatto che si possa anche in questo caso recuperare determinati manufatti come marciapiedi, muretti di contenimento ed altri che sono stati posti, in particolar modo quello della via Damoli lungo Bisogno Dalmazia, eccetera, che hanno bisogno chiaramente di interventi, e tenuto conto appunto che si possano, con le risorse ad oggi disponibili di questa amministrazione, fare determinate opere di questo tipo, sono a chiedere in particolare in merito al tratto che va dal capolinea del bus in via Struppa e fino al ponte Nicolas Grini, località Doria, perché non ho visto nelle slide che sono state pubblicate come la si intende realizzare questa pista ciclabile. Io credo che, e mi sembra di aver compreso, che non verrà realizzata nella sede stradale, perché attualmente credo che le larghezze della sede stessa non consentano di poterla realizzare, e quindi se vengono utilizzati dei marciapiedi che sono già esistenti, oppure una parte, diciamo, delle aree adibite a parcheggio che sono in questa appunto zona. Lo dico perché porto un po' la preoccupazione di alcuni commercianti e di alcuni residenti di quella zona, che già è carente di parcheggi auto. Il municipio era stato attivo, il municipio precedente, ma anche quello di adesso, per cercare anche di fornire delle alternative o delle soluzioni che potessero, se ci fossero stati eventuali perdite di parcheggi in una zona così difficile da quel punto di vista, recuperare delle aree che sono in demanio fluviale, quindi lungo, diciamo, l'argine destro del Bisagno, che potessero essere recuperate. Ecco, ora io credo, e se mi può magari evidenziare meglio, come verrà realizzata appunto in quell'area, in quella parte di strada, la pista ciclopedonale, perché in modo e maniera che so bene che vi siete già incontrati con il municipio stesso, lo avete anche presentato, e altrettanto, ecco, io credo che anche all'attenzione di questa commissione lo debba essere fatto, giusto a quella del presidente Colnaghi, della condivisione continua con gli stessi municipi e un continuo aggiornamento. Chiedo inoltre all'assessore, in particolar modo, se sia stata costituita ed eventualmente coinvolta la consulta della mobilità leggera, perché era stato sulla stampa, erano uscite delle notizie sulla costituzione di questa consulta, e credo che sarebbe assolutamente pertinente e urgente il coinvolgimento di quei soggetti che dovevano appunto essere di supporto all'amministrazione stessa, in particolar modo tutte le associazioni e le persone che abitano e che operano nella mobilità sostenibile, perché queste, ripeto, potessero essere a supporto a una così grande opera di, diciamo, di risistemazione e di realizzazione di nuove piste ciclopedonali. Quindi chiedo all'assessore se questo è stato fatto, e altrettanto, perché mi preme spesso dire, e lo sa bene l'assessore Campora, che alle notizie che appaiono spesso da parte di questa amministrazione sulla stampa, spesso altrettanto non seguono i fatti. Ecco, io spero che in questo caso invece sia stata costituita, sia stata coinvolta, e appunto eventualmente tutti i soggetti che ne hanno fatto parte, che hanno contribuito insieme a voi, in quali momenti e occasioni vi siete anche incontrati. Grazie.
Grazie a lei, commissario Villa. Assessore Fontana.
Grazie Presidente, ma intanto volevo ringraziare comunque l'assessore e il dottor Zanin per l'illustrazione a questo maxi progetto, diciamo, sulla micromobilità. Convengo con il consigliere Gozzi, che ha chiaramente detto che essendo tematiche varie, dovranno sicuramente essere anche affrontate in maniera quantomeno singola, perché sono tematiche che sul territorio vanno ampiamente sviluppate. Per quanto concerne la mobilità scolastica, io volevo un attimo fare una considerazione per quanto riguarda il territorio del Ponente. Convengo sul fatto che nelle mattinate presso le scuole, come diceva il dottor Zanin, i genitori accompagnano i bambini quasi al banco con la macchina, e questo secondo me è un concetto che mentalmente si dovrebbe dismettere. Questo però comporta la necessità di apportare qualche contributo anche sul piano della mobilità, anche attraverso magari delle iniziative differenti, come può essere il discorso del piedibus, oppure fare degli accorpamenti per quanto riguarda utilizzare magari dei pulmini adeguati presso gli istituti comprensivi che sono in una condizione, come dire, in una ubicazione abbastanza vicina. A Ponente sorge il problema delle scuole più esterne alla territorialità bassa, quindi io faccio l'esempio della scuola di Fabbriche, dove sistematicamente ogni anno sorge il problema dell'accompagnamento dei bambini presso questa scuola. Quindi anche su questo, secondo me, bisogna spendere un po' di impegno per valutare un attimo quali interventi si possono portare, perché è un peccato che una scuola come quella per esempio di Fabbriche rischi magari la chiusura perché i bambini non vanno, perché non possono, i genitori non li riescono ad accompagnare, perché non si trova una soluzione in questo contesto. Quindi io pongo l'evidenza di questa criticità, che mi auguro possa essere considerata in una progettualità prossima, per valutare quale sistema adottare, poter adottare, ma anche magari attraverso il contributo dei genitori stessi, perché non è escluso che, come dire, il genitore pretende e non dà nulla, ma un contributo, si chiede un contributo alle famiglie, ma automaticamente si riesce ad offrire anche un servizio per poter consentire ai bambini di continuare il loro percorso scolastico presso questo edificio e permettere alla scuola di continuare, perché resto dell'avviso che chiudere una scuola non è mai una cosa positiva, e soprattutto in questo momento. Quindi ecco, chiedo appunto una concentrazione anche su queste situazioni, che sono certamente meno centrali di quello che può essere l'esigenza della popolazione, ma sicuramente non sono meno importanti di altre. Grazie.
Grazie a lei, Assessore. Paglialunga, grazie.
Grazie Presidente. Intanto fa molto piacere essere qui oggi, ringrazio l'Assessore per questa commissione. Come Municipio Bassa Val di Zagna abbiamo accolto con grande favore il servizio sperimentale Silverbus, che sta avendo molto successo. È un servizio che è partito appunto da luglio proprio per agevolare lo spostamento degli over 65 e ha riscontrato un grande interesse nel nostro territorio, che come sapete è formato in un gran numero di persone anziane di over 65. Quando come municipio abbiamo organizzato un incontro con AMT proprio per cercare di fare il nostro contributo e cercare di diffondere in modo più capillare possibile questa informazione, questo servizio, hanno partecipato un gran numero di cittadini over 65 proprio per avere un approfondimento, per sapere il funzionamento, per sapere magari anche come funzionava l'app. E devo dire, al contrario di quello che poteva sembrare, molti over 65 utilizzano l'app per utilizzare il servizio, quindi non solo il numero verde. All'inizio alcuni erano un po' scettici, alcuni cittadini, perché si pensava che gli over 65 non sono in grado di utilizzare l'app, ma devo dire che posso smentire questa informazione. Oltretutto è fatta per agevolare l'invecchiamento attivo e quindi non solo per un discorso di mobilità, ma per dare la possibilità agli anziani di potersi muovere agevolmente all'interno della città e continuare la loro vita sociale. Io so che è un servizio sperimentale, appunto, che dovrebbe terminare il 31/12, ma io spero che questa sperimentazione possa comunque continuare anche oltre questa data. Grazie.
Grazie Assessore. Commissario Gandolfo.
Sì, grazie Presidente, grazie Assessore. Anch'io ci tengo a dire comunque che è un buon progetto condiviso da tutti e che porta a Genova sempre di più ad avere questo obiettivo, che poi non è per niente semplice in una città che sappiamo bene per la sua conformità, per come nasce, avere comunque questi percorsi di ciclabili in una città come Genova, dove sappiamo bene che è collegata da montine e poi subito a ridosso del mare, sicuramente in città come ad esempio Milano, Torino, sarebbe stato molto più semplice portare avanti i progetti sotto questo aspetto, punto di vista. Quindi questo comunque è una nota che va comunque resa pubblica, nel senso va considerata tale, perché fa capire comunque il lavoro che sta svolgendo questa amministrazione sotto questo punto di vista. Io ci tengo a portare la mia riflessione per quanto riguarda poi principalmente il Levante, che è un territorio difficilissimo in questo senso da sviluppare, perché sotto certi aspetti spaventa un po' tutti, spaventa tutti i residenti poi del Levante stesso, perché sappiamo bene che strade strette come sono nel Levante e con la mancanza di parcheggi e tutte le difficoltà del caso, avere anche delle piste stabili non è per niente semplice. Però ho notato, constatato specialmente quest'estate, quanto comunque specialmente poi i giovani, diciamo, poi un po' la mia generazione, specialmente nel periodo estivo, hanno sempre di più accolto e abbracciato l'idea di muoversi in bicicletta, specialmente poi per recarsi al mare. Io infatti nelle mozioni che sono state presentate in Consiglio Comunale ho portato un emendamento molto semplice, che poi era quello di avere rastrelliere e posti dove poter sistemare la bicicletta, specialmente a ridosso delle spiagge pubbliche, perché effettivamente si è notato, ho notato molto a Vernazzola, Quinto Albaio, ho fatto anche altri esempi, dove magari troviamo poi queste biciclette che non sanno dove collocarle, vengono messe un po' ovunque, perché effettivamente c'è bisogno in questo senso. E faccio anche notare, dove invece in un altro punto, e ve lo dico in maniera precisa, dove sono presenti, diciamo, non proprio delle rastelliere, ma una sorta, diciamo, di paletti o di archi fatti apposta per poterci mettere le biciclette, che riguarda esattamente in via dei Mille all'altezza del semaforo con via Era, dove c'è poi lì a fianco la scuola secondaria De Toni. Ecco, lì ho notato che invece, da quando sono state messe, che se non ricordo male, subito dopo la pandemia, che io ormai uso questo arco di tempo che il Covid un po' ha dato, ho notato, perché poi abitando lì vicino, che non viene utilizzata, ecco, proprio quasi mai, se non mai, ho notato una bicicletta attaccata lì, per quanto ci sono delle scuole lì vicino, però vedo che gli studenti ad oggi non hanno, diciamo, ancora questa volontà di di usare una bicicletta per andare a scuola. Poi magari nel tempo scopriremo di sì, però devo dire che ad oggi secondo me è un po' una rastelliera poco utilizzata, ecco, che si potrebbe magari ricollocare in posti o punti più felici, ecco, dove, diciamo, sarebbe più utile.
Grazie.
Grazie a lei, commissario. Direi che se non ci sono più interventi, volevo anche comunicarvi che il consigliere Messi è interessato per il freddo in aula e ha contattato il funzionario che verrà a fare un sopralluogo, credo, nei prossimi giorni, quindi speriamo di... Cederei adesso la parola all'assessore per rispondere alle numerose domande. Grazie, la parola a lei.
Scusate, ma c'era il consigliere De Benedictis che sempre... Dai, fai l'intervento, dai, vai, vai.
Sì, ha fatto 2-3 orette al freddo e al gelo come Gesù bambino. E non va bene, non va bene. L'ho detto ieri al suo collega, lo ridico anche a lei, perché penso che se va negli uffici di sopra... Lei vede, tossisce, vuol dire che non sta tanto bene. Se si va negli uffici di sopra c'è un caldo della miseria e non è giusto. Grazie.
È vero, nel senso che effettivamente c'è più freddino. Poi soprattutto il consigliere De Benedictis, che ha una certa età, forse è più anziano del... soffre di più. Gozzi, come vede, oppure... No, anche Ceraudo ha messo... Gozzi invece è un super fisico. No. Allora, sono stati fatti molti interventi, per cui alcuni rispondiamo oggi, poi diamo già la data per la seconda commissione, anche con la presenza delle associazioni. Io rispondo su alcune cose, poi puntualmente risponde Zanin e la Gerbaudi. Allora, noi abbiamo cercato nelle ultime iniziative di allargare, di portare determinati servizi anche in zone che non erano servite, ma sono servizi di natura privata, nel senso che lo scooter sharing sono degli operatori, degli imprenditori che decidono di investire e quindi in qualche maniera hanno l'autonomia di decidere dove mettere il servizio, perché ogni servizio comunque deve avere una redditività. Questa volta, diversamente dagli altri bandi, abbiamo indicato nei bandi degli incentivi, anche da un punto di vista dei punteggi, per spingere gli operatori a dare anche un servizio in quei quartieri della città dove forse la redditività può essere minore. E in effetti nei servizi che verranno offerti coprono una zona che rispetto al precedente bando diciamo che è almeno 6-7 volte tanto. Il precedente bando Mimoto forniva questa attività che poi si è estesa più o meno dallo stadio di Marassi fino a Medio Levante e un pezzo del centro ovest molto piccolo, era limitato solo a questa zona. E Mimoto poi era la prima società che era partita, noi abbiamo deciso di fare un bando vero e proprio che andasse a regolamentare anche tutta una serie di aspetti che non erano regolamentati, andando a prevedere un incremento, tanto una concorrenza tra diversi gruppi, in maniera tale che non ci fosse un monopolio da parte di un unico gruppo, ma andando anche a prevedere un bando che potesse prevedere una incrementalità del numero dei mezzi, che inizialmente dovranno essere 100 a soggetto, quindi ogni azienda potrà posizionarne da 100 e potranno arrivare fino a 250 pro capite per ogni singolo operatore, quindi potremmo arrivare a un numero in crescendo di 750 scooter. Hanno partecipato 3 gruppi, hanno partecipato Yelbis che ha acquisito Mimoto, poi Zigzag e la terza che sono degli spagnoli, Rebi. Questa attività è un'attività un po' particolare che anche nelle altre città non è che abbia sempre avuto... in alcune città poi sono stati anche sospesi certi servizi perché... anche per stare insieme da un punto di vista economico non è un'attività facilissima, però abbiamo avuto questi 3 soggetti. Di questi 3 soggetti che stanno completando tutte le verifiche amministrative e burocratiche, Naturalmente vanno completate tutte le verifiche, viene rilasciato un nulla osta e partiranno i primi a gennaio. Hanno partecipato in tre, però fatte tutte le verifiche bisogna vedere poi di questi tre i tempi attraverso i quali ognuno dei tre attiverà quello che è il servizio. Naturalmente la mia idea è che se c'è uno dei tre operatori è più veloce rispetto agli altri, bisogna comunque dargli la possibilità anche di mettere a terra di più la presenza di più scooter, in maniera tale che il sistema, che peraltro era molto apprezzato, pur essendo molto limitato, possa partire velocemente da gennaio e possa poi avere un suo ampliamento nel periodo primaverile, che è sicuramente il periodo dove viene maggiormente usato. Verificheremo anche la possibilità che questo servizio possa essere esteso oltre a Pra, arrivare a Voltri, però già rispetto a prima c'è stato un incremento importante. Naturalmente poi l'auspicio è che poi questo servizio venga utilizzato. Sono servizi che sono servizi di natura privata, imprenditoriali, dove noi non è che mettiamo delle risorse, però l'interesse comunque degli operatori esisteva già da diversi anni, da uno o due anni, che ci chiedevano comunque di fare un bando che andasse a disciplinare in maniera adeguata quello che è il servizio. Ci sono dei servizi tipo anche il ciclo-posteggi. Allora, noi ciclo-posteggi ci siamo basati molto sui municipi. Noi abbiamo fatto nel precedente mandato, abbiamo alcuni ciclo-posteggi, li abbiamo messi noi, però molti, ad esempio quello che citava anche il consigliere Gandolfo, sono state richieste dalle scuole proprio. E quindi abbiamo chiesto ai municipi, abbiamo chiesto alle scuole e sulla base di quelle che erano le richieste sono stati posizionati. Anch'io in alcune zone, oltre a quella che ha citato, vedo che sono sottoutilizzati. Però è anche vero che secondo me bisogna aspettare un po', perché noi dobbiamo creare le condizioni per sviluppare un po' quella che è la presenza, dobbiamo creare delle infrastrutture che possono sviluppare la presenza delle bici, e la presenza delle bici la sviluppiamo attraverso un comportamento più corretto di chi guida scooter, auto, ma anche biciclette, attraverso la creazione di corridoi e attraverso la creazione di zone 30. La zona 30 verrà messa nella zona di Struppa, dove ci sarà questa ciclopedonale, ciclabile poi ciclopedonale. Questa è una ciclabile che parte molto da lontano, ancora un finanziamento per dire poi come vanno le cose, purtroppo alcune volte dovremmo essere più veloci, però addirittura un finanziamento di Del Rio, non sbaglio, quindi del ministro Del Rio, quindi era governo Renzi, quindi parliamo di un po' di anni fa, però è stato nell'intervento che avrà fatto in sponda destra, dal capolinea fino ad arrivare poi al ponte, adesso non ricordo il nome che citava, non verranno sottratti dei parcheggi, perché noi dobbiamo anche... Cioè, il compito dell'amministrazione è anche quello poi di trovare un giusto equilibrio, perché è evidente che se io potrei dire, in alcune vie, via tutte le macchine e mettiamo solo bici, cosa che però lo si può fare in alcune zone, in altre zone no, perché comunque anche le auto, peraltro noi siamo la città con l'immatricolazione più bassa d'Italia, quindi abbiamo la percentuale più bassa di immatricolazione rispetto a tutte le città italiane. Le città italiane hanno, penso Roma e Milano, hanno dei dati di immatricolazione molto più alti. Noi siamo sulla, magari i dati di 45 ogni 100 abitanti, me ne ricordavo uno ogni, la metà, mentre molte città ne hanno 2 ad abitante o 3 ad abitante. È evidente che poi tutto va proporzionato all'area, a come è strutturata la città, però il dato che abbiamo è che Genova è la città con meno immatricolazioni rispetto agli abitanti. Questo comunque è un dato importante che anche a livello nazionale viene sempre ribadito, come peraltro abbiamo altri numeri non positivi che devono essere migliorati, cioè sulla presenza ad esempio dell'incidentalità, L'incidentalità è legata molto anche all'utilizzo di certe tipologie di mezzi, perché i dati ci dicono dove c'è una presenza molto alta di scooter, ci sono anche un numero di incidenti più alto. Più o meno i numeri, se si va a vedere queste classifiche, si va a verificare che c'è, diciamo che ci sono anche dei dati di questo tipo che alcune volte possono comportare una maggiore incidentalità, sulla quale naturalmente dobbiamo lavorare, perché il numero di diciamo l'incidentalità va migliorato. È sempre stato un po' un tranello di Achille della nostra città da tanto, ha la nostra città una conformazione molto particolare, quindi è più facile naturalmente guidare a Milano piuttosto che a Genova, però dobbiamo spingere molto. Per quanto riguarda anche i cicloposteggi, noi come ufficio, l'ufficio Smart Mobility è un ufficio che è nato 2 anni fa e di cui si sentiva il bisogno, ed è l'ufficio che tiene poi i contatti con tutte le associazioni. Ci sono già state 2 riunioni tra l'ufficio Smart Mobility e le associazioni, e sono le associazioni che poi hanno anche contribuito alla tracciatura delle bike lane, delle ciclabili. Perché la tracciatura, in particolare anche con alcune associazioni come FIAB, è stata fatta attraverso anche un confronto con chi normalmente a livello nazionale si occupa di bici. E quindi 2 volte ci sono già stati gli incontri, deve essere formalizzata, e lo faremo attraverso una delibera, si può fare una delibera anche di giunta, magari proposta al Consiglio, si potrebbe fare in maniera tale da coinvolgere anche il Consiglio, deve essere formalizzata o attraverso una delibera o attraverso una determina, la costituzione formale del gruppo che si sta già comunque riunendo. Quindi però entro fine anno la costituzione formale verrà fatta. Già nel precedente ciclo abbiamo con le associazioni ci siamo già riunite molte volte, però è un rapporto abbastanza periodico, che si è concretizzato grosso modo in 2 riunioni dopo l'estate, da dopo le elezioni. E naturalmente credo che sia importante anche che nella prossima commissione, poi questa è una decisione della Presidente e della Commissione, che ci possono essere anche la presenza delle associazioni. Allora, il Silverbus nasce, è un progetto finanziato, quindi non viene pagato dal Comune di Genova, ma viene finanziato da fondi che arrivano dall'Unione Europea, e quindi è un progetto che, se si trovano altri finanziamenti, può andare avanti e può essere esteso, ma è evidente, non siamo in grado comunque di supportare un servizio di questo genere totalmente gratuito in tutta la città. Quindi bisogna trovare questo è un progetto che è stato fatto in quel territorio, determinato da determinate medie relative all'età avanzata. È un servizio che viene molto utilizzato e apprezzato anche parlando con cittadini, vista anche la vicinanza, per raggiungere comunque anche i luoghi di cura, viene utilizzato. Dobbiamo cercare di trovare finanziamenti per prorogarlo entro per il prossimo anno, e trovare finanziamenti per eventualmente estenderlo, ma è un servizio che è finanziato da un progetto che si è aggiudicato il Comune di Genova con MT, e c'era forse anche l'ospedale Galliera, nel gruppo dei promotori. Poi lo sharing. Abbiamo lo scooter sharing, ma abbiamo anche il car sharing Elettra. È chiaro che quando parliamo di sharing poi dobbiamo affrontare poi un problema, che è quello dei parcheggi, perché è evidente che poi si creano della concorrenza sui parcheggi, però lo sharing, per funzionare, soprattutto lo sharing delle auto, deve avere il parcheggio. Esiste lo station based, che è attivo a Genova, appunto, che porta avanti l'Uferco, e esiste il free floating. I 2 sistemi possono coesistere. È evidente che il sistema di free floating ha la criticità poi di individuare quelli che sono poi il parcheggio, perché comunque il cittadino si deve trovare il parcheggio. In centro verranno incrementati anche il numero invece di spazi dedicati al, diciamo, allo sharing per le, diciamo, per le sharing per le auto, lo sharing elettrico, che ha, da quanto appunto ci viene riferito nei negli incontri periodici, sta avendo un buon risultato. Sapendo che lo sharing nel periodo del Covid ha avuto un decremento e ha portato alla chiusura di molti servizi sharing in giro per l'Italia, anche per il fatto, proprio legato al fatto che lo sharing viene utilizzato da più persone e quindi vi era anche un problema legato alla sanificazione. Però i numeri stanno crescendo, così come stanno crescendo anche i numeri dei trasportati sul trasporto pubblico locale, che a seguito dello sharing ha subito comunque delle perdite che sono ancora presenti. Io lascerei la parola sulle altre questioni al dottor Vale Zanin, in maniera tale che così integriamo e rispondiamo, e poi le cose sulle quali non riusciamo a dare una risposta oggi le daremo alla prossima commissione.
Prego, dottor Zanin.
Dunque, sì, riprendendo quanto diceva l'assessore prima sulla disponibilità dello scooter sharing nelle varie delegazioni e vari municipi, nella manifestazione di interesse era stato inserito esplicitamente il riferimento a un allargamento dell'area operativa, con la presenza di almeno una postazione di presa e rilascio in ogni municipio. Tutti e tre gli operatori hanno manifestato la disponibilità a farlo, un operatore addirittura ha dichiarato che tutta il Comune di Genova è area operativa, quindi da questo punto di vista non ci dovrebbero essere problemi sulle coperture territoriali. E come diceva l'assessore, è un servizio a mercato su cui l'amministrazione non dà nessun tipo di appoggio economico, se non quello di renderlo più accessibile appunto a tutta la cittadinanza, perché la finalità è sostanzialmente quello di sostituire il parco moto in proprietà con l'utilizzo dello sharing. E il Comune di Genova ha appunto 45 auto per ogni 100 abitanti, uno dei più bassi, anzi il più basso numero di auto per abitante in Italia, la media è di circa 65, a Roma ce ne sono 75 ogni 100 abitanti. Però è vero che ha il più alto numero di ciclomotori per 100 abitanti, ne ha circa 22. È pari a quello di Firenze, ed è questo il fattore che determina una concorrenza molto, molto forte sugli spazi stradali. C'è da dire inoltre che cominciamo con 100 motorini per ogni operatore, arriveremo a 750, quindi in prospettiva dobbiamo stare molto attenti a monitorare l'andamento dello sharing, perché vorremmo che quei 750 non siano 750 motorini in più che si contendono uno spazio ancora limitato, ma siano 750 motorini che sostituiscono almeno 750 motorini in proprietà. La vera scommessa su cui noi stiamo lavorando è proprio questa. Sulla questione dei cicloposteggi, noi, come dicevo prima, abbiamo, vado in ordine sparso, scusatemi, ho preso degli appunti, ma le cose più importanti ce li ho. Sui cicloposteggi tre li apriremo entro Natale, tre che abbiamo già realizzato, strutturato, per i quali però sono in corso adesso l'attività appunto del controllo accessi delle telecamere, ma entro Natale li recupereremo. Gratis sarà possibile nella sperimentazione. È un po' più complicata in fase, diciamo, di consolidamento del servizio, perché non vorremmo che diventassero dei depositi di bici di gente che non sa dove mettere la bici e la lascia lì in vita naturale durante e poi con problemi di rimozione non da poco. E dobbiamo soprattutto rendere questi parcheggi belli, puliti, mantenuti e tenuti bene, perché sennò io la mia bici non ce la lascio, francamente. E non posso utilizzare un servizio che costa anche come dire, gratis, ma non è accessibile. Per cui quindi, come dire, la gestione va in qualche maniera remunerata. Con l'accordo che abbiamo fatto con Genova Parcheggi ci dà molte garanzie da questo punto di vista, però un riconoscimento economico deve essere dovuto da parte di chi utilizza questo servizio. Ci sono esperienze, mi viene in mente quello di Torino a Porta Nuova, della stazione del vero stazione di Porta Nuova, che da questo punto di vista è stato un fallimento. Ferrovie sta cercando di apportarvi delle modifiche, però insomma comunque è un servizio che non sta funzionando e noi non vogliamo fare questa esperienza. E anche a Trento c'è un'esperienza poco positiva da questo punto di vista. Ciclopostegi sì, sono previsti in parte in centro, però le 11 velostazioni riguarderanno anche le stazioni minori, quindi da Nerve a Voltre l'intenzione è quella di realizzare dei ciclopostegi anche nelle delegazioni periferiche. La gratuità nell'ora di punta è completamente opposto a quello che l'amministrazione intende fare, cioè spostare almeno per i cittadini e per gli utenti che non hanno rigidità di orari, spostare domanda dalla punta alla morbida, quindi riempire gli autobus di più nelle fasce di morbida, cercando di ridurre la congestione negli autobus e nella metro nelle fasce di punta, appunto. Corso Perrone, sì, l'idea, ecco, sulla ciclabile della Valpolcevera, noi dobbiamo contemperare due cose, la disponibilità di risorse e le soluzioni progettuali, cioè, le due cose devono essere in equilibrio, e quindi noi prenderemo in considerazione, è un progetto che stiamo realizzando, quindi non abbiamo ancora tutte le soluzioni per tutte le tratte, e la cosa di cui dobbiamo tener conto è appunto che abbiamo un finanziamento e all'interno di quel finanziamento le soluzioni vanno trovate. L'idea è comunque quella di utilizzare e di riqualificare il percorso di sponda destra, il corso Perrone. Non so se riusciremo a utilizzare per esempio il binario ferroviario, ecco, questo come dire, allo stato attuale con le risorse che abbiamo a disposizione sarà un po' difficile, anche perché dovrà essere fatta una bonifica, quindi un intervento particolare. E poi ecco il piano di sviluppo della rete ciclabile prevede di partire subito. Io l'obiettivo che mi sono posto è quello di partire almeno dopo le feste a gennaio con almeno quegli interventi di integrazione delle attuali tratte ciclabili che ci sono tra Sestri e Voltri, ci sono pezzi di ciclabili che devono essere in qualche maniera ricuciti, per poi arrivare fino a Cornigliano e connettersi quindi alla nuova pista ciclabile di Cornigliano di via Cornigliano attraverso via Siffredi, dove è previsto anche lì, stiamo prevedendo di realizzare un percorso ciclo pedonale, per mettere in sicurezza appunto i percorsi dei ciclisti. Via Reti sì, sono d'accordo, io ogni tanto la faccio, non è proprio bellissima, passare dall'interno è più... Però voglio ricordare che l'intenzione è proprio quella di dare la maggiore evidenza possibile ai ciclisti e sullo spazio che devono occupare all'interno della carreggiata stradale e in particolare agli automobilisti segnalare appunto la possibile presenza di ciclisti. Detto questo, poi ci sono le regole del codice della strada che valgono per automobilisti, ciclisti, pedoni, eccetera. Via Fiume, il collegamento di Via Fiume c'è perché si passa attraverso Via Colombo, Piazza Colombo e Via Galata per poi rimettersi sulle ciclabili di Via 27. Dipendenti comunali, sì, noi questa è un'attività, come dire, abbiamo reso possibile la possibilità di utilizzare le biciclette, il bike sharing da parte dei dipendenti comunali, poi se altre aziende lo favoriamo, ecco, noi come Mobility Manager d'area cerchiamo di coordinare anche questo tipo di iniziative. Eh, su quanto diceva su Helbitz, se onorerà o meno i propri, io immagino di sì, perché rimane un rapporto di fiducia tra cliente e fornitore, però ripeto, è un servizio mercato, quindi chissà quanto, però noi da questo punto di vista cercheremo di stringere comunque ogni operatore alle proprie responsabilità, questo è poco. Sui ciclo posteggi delle spiagge avevamo già previsto la realizzazione di 18 credo ciclo posteggi lungo da Voltri a Nervi, da Stura a Nervi, proprio per dover realizzare nella proprio nei pressi dei bagni appunto dei ciclo posteggi. Però sì, io credo che appunto la collaborazione come è stata finora tra municipi, anche perché i municipi ci possono segnalare dove sono le esigenze principali, credo che sia importante da questo punto di vista.
C'è la chiesa. Però, deliberato.
Sull'accompagnamento dei bambini a scuola è una di quelle misure che noi abbiamo richiesto e che abbiamo attuato con il piano spostamenti casa lavoro, il Ministero dell'Ambiente ce l'ha riconosciuto e quindi noi intendiamo da questo punto di vista proseguire con questo tipo di iniziative. L'unica criticità è che quindi bisogna reperire prima le risorse perché sono fondi rimborsati a fatture pagate insomma da parte del Ministero, per cui bisogna anticipare.
Grazie allora anche al dottor Zanin, avevamo detto che avevamo il termine delle 12:15. Sì, prego.
Grazie, intanto ringraziare i pochi superstiti presenti e innanzitutto le colleghe dei municipi che sono state qui con noi fino all'ultimo e lo dico anche per quelli che loro ci sono state e il presidente del municipio, ma credo che fosse stato anche giusto che ci fossero altri municipi e li ringrazio per questo. Credo forse che sia dovuto anche alla così urgente convocazione di una nuova commissione in sostituzione di quella precedente, però credo che un argomento così, e mi fa piacere risentire che ci rivedremo probabilmente il 26. Io però volevo chiedere una cosa che non ho compreso, intanto benvenga la realizzazione e la definizione della consulta che ad oggi non è stata ancora fatta, avete incontrato comunque le associazioni, benvenga che venga ufficializzata. Due, per quello che riguarda la sponda destra nella parte tra Struppa e la Doria, non ho ben capito, verranno o meno tolti i parcheggi? No, ecco, quindi questa pista ciclo pedonale verrà realizzata sul marciapiede stesso oppure nella prossimità della sede stradale, quindi come quelle che vediamo già oggi realizzate, ecco mi scusi, scuso anche i colleghi, ma grazie.
Abbassamento della nessun tipo di infrastrutture di strutture. No, non avrà niente. Verrà riasfaltata e ci sarà il limite 30. Ci saranno i cartelli per strada con
Bene, grazie. La prossima commissione che organizzeremo amplierà il dibattito anche a tutte le associazioni. Grazie.